Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Trump sospende tutti gli aiuti militari all'Ucraina. Kiev, discutiamo coi partner europei di come sostituire il sostegno USA, ma seguiamo anche i negoziati con i partner americani. Von der Leyen, Europa minacciata, serve un piano da 800 miliardi per la difesa, Meloni resta contraria all'invio di truppe. Entrano in vigore i dazi americani del 25% sui prodotti di Canada e Messico, raddoppiano quelli sulla Cina, Pechino risponde con dazi sul settore agricolo, il rammarico di Bruxelles. Giro di prostitute e droga, arrestati la figlia di Vanna Marchi, Stefania Nobile e il suo ex compagno. Istat, a gennaio il tasso di disoccupazione sale al 62,8%, nuovo record di disoccupazione al 6,3%. Calcio, Serie A, la Juve vince, resta al quarto posto. Champions League, scattano gli ottavi. In campo stasera il derby di Madrid e domani tocca all'Inter. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Un piano di investimenti per mobilitare fino a 800 miliardi di euro nella spesa militare, il Rearm Europe lo ha presentato oggi la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. La sicurezza dell'Europa è minacciata e la questione è se saremo in grado di reagire con rapidità, ha detto von der Leyen, un annuncio che arriva poche ore dopo la decisione degli Stati Uniti di sospendere gli aiuti militari all'Ucraina, decisione che Kiev definisce scioccante.
We're living in the most momentous and dangerous of times.
Viviamo in tempi pericolosi, non devo spiegare la gravità delle minacce che dobbiamo affrontare, lo afferma la Presidente della Commissione UE von der Leyen presentando alla stampa il piano Rearm Europe in 5 punti, necessario, spiega, per sostenere l'Ucraina e per la sicurezza europea sul lungo termine. Un piano di riarmo che punta a sbloccare l'uso dei finanziamenti pubblici e della spesa per la difesa a livello nazionale, che consentirà di mobilitare fino a 800 miliardi in totale, prevedendo anche prestiti per 150 miliardi di euro a disposizione dei 27. Su piatto, scrive il Financial Times, anche il sequestro di circa 200 miliardi di beni russi congelati, a cui però Parigi si oppone perché è in contrasto con gli accordi internazionali. Le parole di von der Leyen dopo la sospensione da parte degli Stati Uniti degli aiuti militari all'Ucraina, fino a che il presidente Zelensky non mostrerà sforzi sinceri per un piano di pace e potrà così incontrare di nuovo Donald Trump, ha spiegato il vicepresidente americano Vance, trovando il plauso dell'Ungheria di Orban. L'Ucraina, a quanto trapela, avrebbe un margine di sicurezza di circa 6 mesi dopo lo stop di Donald Trump. Siamo pronti in ogni momento a firmare l'accordo sulle terre rare con gli USA, afferma il primo ministro ucraino. Non trascuriamo la possibilità, stiamo discutendo con i partner europei, gli fa eco il consigliere presidenziale Podolyak, sottolineando che Kiev si è già adattata in passato a sospensioni prolungate degli aiuti americani. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dalla guerra delle armi a quella commerciale, perché la Cina ha assicurato di voler combattere fino in fondo se gli Stati Uniti decideranno di spingere per una guerra commerciale. Dopo l'entrata in vigore della tariffa aggiuntiva del 10% su tutte le importazioni made in China, a cui a stretto giro Pechino ha risposto con altrettanti dazi tra il 10 e il 15%, colpendo il settore agroalimentare americano. In vigore nel frattempo anche i dazi, sempre statunitensi, sui prodotti canadesi e messicani.
Le dogane cinesi hanno annunciato l'immediato stop all'import di tutto il legname proveniente dagli Stati Uniti. La versione ufficiale è quella di aver rilevato nel periodo di quarantena la presenza di parassiti forestali. La verità potrebbe essere un'altra, la misura potrebbe essere una delle tante dure risposte che Pechino sta mettendo in atto dopo la scelta del presidente americano Trump di aumentare i dazi alla Cina dal 10 al 20%. Combatteremo fino alla fine senza piegarci a egemonia e bullismo, ha detto Lin Zhan, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, annunciando contromisure che prevedono tariffe aumentate fino al 15% su diversi beni americani, tra cui pollo, grano, mais e cotone, e ulteriori dazi del 10% su altri prodotti. Pechino ha anche presentato una causa presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio. A stretto giro arriva anche la risposta del Canada. Nel paese, così come Messico, entrano in vigore oggi i dazi al 25% firmati da Trump. Il primo ministro canadese Trudeau ha autorizzato dazi immediati del 25% su 155 miliardi di dollari di merci americane, iniziando da subito con dazi su merci per un valore di 30 miliardi di dollari, e andranno avanti se la scelta di Trump sarà ancora in vigore tra 21 giorni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E chiudiamo la pagina internazionale andando in Medio Oriente, dove i leader arabi sono riuniti al Cairo per parlare di possibili piani per il futuro della striscia di Gaza, la sua ricostruzione nel mezzo dell'impasse, nei colloqui sull'accordo per la fase 2 della tregua tra Israele e Hamas.
Il piano egiziano per la ricostruzione della striscia di Gaza prevede di mantenere il cessate il fuoco e richiede disposizioni per una governance transitoria e la garanzia della sicurezza in modo da preservare le prospettive di una soluzione a due stati. Lo scrive l'emittente panaraba Sky News Arabia nel giorno in cui i leader arabi sono al Cairo per parlare di possibili piani per il futuro di Gaza e la sua ricostruzione. L'obiettivo del governo egiziano è rispondere al controverso piano di Trump che vorrebbe ricollocare in paesi arabi i palestinesi della striscia, costringendoli ad abbandonare la loro terra per farne la riviera del Medio Oriente. Al vertice partecipa anche il presidente del Consiglio europeo Costa. Intanto la tregua tra Hamas e Israele appare sempre più in bilico. Sami Abu Zuri, uno dei leader del movimento islamista palestinese, ha detto che il disarmo di Hamas è una linea rossa che non possono passare. La dichiarazione arriva dopo che Israele ha condizionato la continuazione della tregua alla demilitarizzazione totale del territorio. Ogni discussione sulle armi della resistenza è un non senso, ha detto Zuri. Le armi sono una linea rossa per Hamas e tutti i gruppi. È una questione non negoziabile, ha aggiunto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora veniamo in Italia, cominciamo con la pagina economica, i numeri dell'Istat che vede un livello a gennaio dell'occupazione mai così alto registrato da quando ci sono le serie statistiche, 62,8%. Sentiamo.
Gennaio si apre con segnali incoraggianti per il mondo del lavoro. L'Istat stima che il tasso di occupazione è salito al 62,8%, con oltre 24 milioni di lavoratori, il valore più alto dal 2004. La crescita ha coinvolto dipendenti e autonomi. È diminuito il numero di inattivi, cioè di chi non lavora e non cerca occupazione. Allo stesso tempo è calata la disoccupazione, con il tasso generale sceso al 6,3%. Al contrario, il tasso di disoccupazione giovanile è al 18,7%, seppur registrando un calo dal mese precedente, segno di un mondo del lavoro che fatica ad attrarre e integrare le nuove generazioni. Il calo delle persone in cerca di lavoro interessa in particolare gli uomini, eccetto quelli tra i 25 e i 34 anni, tra i quali il numero di disoccupati è in crescita. È rimasta stabile, invece, la disoccupazione femminile. A trainare l'aumento generale sono stati i contratti stabili. Nel confronto con lo scorso gennaio, si segnala una crescita dell'occupazione a tempo indeterminato e un calo dei contratti a termine. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Però l'aggiornamento sulle condizioni di salute del Papa che, insomma, dopo la giornata di ieri in cui ci sono state diverse crisi respiratorie, ha passato una notte un pochino più tranquilla, così riferiscono le fonti della sala stampa vaticana.
Il Papa ha dormito tutta la notte, poi ha trascorso una mattinata di preghiera e riposo dopo la giornata difficile di ieri, quando i medici sono dovuti intervenire per due episodi di insufficienza respiratoria acuta con due broncoscopie. Francesco prosegue le terapie, compresa la fisioterapia respiratoria, e oggi non ha fatto uso della mascherina necessaria ieri, ma ha solo fatto ricorso all'ossigenoterapia ad alti flussi. Le condizioni del Papa, riferiscono fonti vaticane, si sono stabilizzate. In un quadro però che resta complesso, visti anche gli 88 anni di Francesco. La prognosi per lui, al 19° giorno di ricovero al Gemelli, resta riservata e fino a quando i medici non la scioglieranno, il Papa non potrà essere considerato fuori pericolo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ancora con la cronaca, la vicenda di Stefania Nobile, la figlia di Vanna Marchi, il suo ex compagno Davide Laceranza, che sono coinvolti in una nuova inchiesta, avrebbero procurato droga e ragazze a clienti del loro locale milanese.
Quanti extracomunitari avete le vostre dipendenze?
14, 15.
Tutti extracomunitari?
Ah, praticamente di italiani ce ne sono rimasti
tutti
3.
Regolari, vero?
Tutti, certo. Regolari, vai a controllare, vero. Amore.
Vai a controllare.
Ma io so mica la
da noi non è venuto un dipendente neanche in prova 3 ore se non assunto.
Così tempo fa alla Zanzara Stefania Nobile. E ora la Guardia di Finanza è davvero andata a controllare cosa succedeva nel locale VIP milanese. Oltre a servire da mangiare e da bere, secondo la procura, si offrivano ai clienti droga e ragazze. Da qui l'accusa di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e il provvedimento degli arresti domiciliari. Le ragazze reclutate erano poco più che maggiorenni e usavano il privé adiacente al locale, ma il servizio veniva offerto anche delivery, a domicilio. Il costo delle serate a base di champagne, cocaina ed escort sarebbe andato dai 3.000 ai 10.000 euro e uno dei clienti più assidui in 3 anni e mezzo avrebbe versato oltre 641.000 euro. Stefania Nobile ha finito di scontare nel 2013 una condanna di 9 anni per associazione a delinquere e truffa insieme alla madre Vanna Marchi, regina delle televendite farlocche. Una volta libera, l'apertura del locale con Davide Lacerenza, noto sul web come sciabolatore di champagne, aprendo bottiglie costosissime.
Qual è la parola d'ordine della notte milanese? Qual è? Qual è la?
Spingere!
Davide Lacerenza, buonasera, buonasera.
Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora gli sviluppi dell'inchiesta su Sogei, l'azienda pubblica nel settore informatico. L'amministratore delegato Cristiano Cannarsa è indagato dalla Procura di Roma per tentato peculato. Le accuse nei suoi confronti sono arrivate dall'ex direttore Paolino Iorio, arrestato a ottobre per corruzione.
La Guardia di Finanza, su incarico della Procura di Roma, ha perquisito stamattina gli uffici e l'abitazione di Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Sogei, la società del tesoro che si occupa di servizi informatici per lo Stato. Cannarsa è iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di tentato peculato. Indagata con la stessa accusa anche Stefania Ranzato, al vertice della DEAS, società di cybersicurezza. Le accuse sono arrivate dagli interrogatori di Paolino Iorio, ex direttore generale, arrestato a ottobre per corruzione mentre intascava una tangente da 15.000 euro. Secondo Iorio, tra la di Cannarsa e la Ranzato c'era un rapporto sentimentale che avrebbe spinto il primo a dirottare verso la DEAS una commessa che Sogei avrebbe potuto gestire internamente. Obiettivo finale: far crescere il valore della DEAS per poi cederla. Cannarsa, con una nota a Sogei, esprime piena fiducia nella magistratura e Sogei conferma la piena collaborazione alle indagini nella certezza di un celere e completo chiarimento della posizione della D. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Siamo alla pagina sportiva con il calcio. Tra il posticipo della Serie A ieri sera e il via oggi degli ottavi di Champions League.
Vittoria con vista sulla vetta. In un'annata finora in saliscendi, la Juventus piega 2-0 il Verona, riscatta il KO in Coppa Italia per mano dell'Empoli e s'affaccia così al quarto posto a meno 6 dall'Inter capolista. Nel primo tempo i bianconeri, reduci da giorni di polemiche e contestazioni, sbattono più volte sui guanti di un ottimo Montipò. Poi nella ripresa ecco i gol di Thuram e Kop Meiners, che domenica incrocerà la sua ex Atalanta. Thiago Motta da Zon.
Sapevamo prima la partita, dopo l'eliminazione è un ambiente particolare, delle volte può venire l'ansia ai giocatori, abbiamo giocato molto bene per segnare, creando tante occasioni.
Stasera invece bianconeri malinconici davanti alla TV a vedere l'andata degli ottavi di Champions. Il PSV, che li ha eliminati, ospita l'Arsenal, in campo anche il Bruges, che ha eliminato l'Atalanta, contro l'Aston Villa, poi Borussia Dortmund, Lille e l'infuocato derby di Madrid tra Real e Atletico. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Trump sospende gli aiuti militari all'Ucraina. A Kiev discutiamo con i partner europei di come sostituire il sostegno americano. Tanto Ursula von der Leyen annuncia un piano da 800 miliardi di spese per la difesa europea. Giorgia Meloni resta contraria all'invio di truppe. Entrano in vigore i dazi americani del 25% su Canada e Messico, raddoppiano quelli sulla Cina. Pechino risponde con altrettanti dazi sul settore agricolo. Giro di prostitute e droga, arrestati la figlia di Vanna Marchi, Stefania Nobile e il suo ex compagno. Istat a gennaio, il tasso di disoccupazione sale al 62,8% ed è un nuovo record. Calcio, Serie A, la Juve vince, resta al quarto posto. Champions, stasera scattano gli ottavi, in campo il derby di Madrid, domani toccherà all'Inter. Eccoci qua, cari ascoltatori, 13 quasi 17 minuti in questo momento, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre se volete scrivere per commentare le notizie di oggi, per stare con noi, questi erano i titoli principali delle notizie di oggi. Dunque, giornata caratterizzata da un lato, a poche ore di distanza, da un doppio annuncio. Negli Stati Uniti il presidente Trump annuncia e credo renda effettiva, ma tra poco lo capiremo, la sospensione degli aiuti militari all'Ucraina, una svolta in questo contesto che era stata annunciata, attesa, ma che sembra essersi materializzata. E poi poche ore più tardi a Bruxelles la presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia, e le due cose sono fatalmente, non sono disgiunte tra di loro ma sono collegate tra di loro, annuncia una specie di piano, un Rearm Europe, così è stato chiamato, per diciamo prevedere nuove fonti di finanziamento per l'Europa, per aumentare la spesa militare, che da un lato è una necessità perché, come dice Ursula von der Leyen, la sicurezza dell'Europa è minacciata, dall'altro è anche una richiesta della Casa Bianca a guida Trump, che ha chiesto di aumentare le spese militari dei paesi della NATO. Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora Marrone, ieri a quest'ora eravamo con un suo collega a discutere, diciamo, di queste anticipazioni del New York Times che aveva annunciato questa decisione di Trump, che poi oggi si sarebbe materializzata. Le chiedo, dico si sarebbe, perché siamo abituati a cambi di posizione, repentina, annunci, dichiarazioni smentite, anche senza le smentite, ma insomma la Casa Bianca con Trump cambia rapidamente le carte in tavola. Intanto le chiedo, c'è un atto formale? Perché l'ultima dichiarazione di Trump ieri sera dice: non ho ancora parlato di interrompere gli aiuti all'Ucraina, però oggi abbiamo già una reazione di Kiev che si dice scioccata per questa decisione. La prima domanda dunque è: c'è un atto formale e qual è?
Allora, non c'è ancora un atto formale, perlomeno a stamattina, vediamo poi nel corso della giornata, e è vero che diciamo, la Casa Bianca usa delle mosse tattiche anche per mettere pressione, per generare incertezza, però la linea direttrice su questo è molto stabile, cioè Trump vuole chiudere il prima possibile questo fronte. Quello che ha sorpreso gli europei è l'accelerazione di una trattativa diplomatica che in altre circostanze avrebbe impiegato anni, e che qui Trump vuole chiudere il giro di mesi. Fare il giro di mesi è arrivato allo scontro frontale in mondovisione con Zelensky, e poi ha dato seguito con queste minacce che veramente prendono l'Ucraina per la gola, perché senza, con un taglio drastico agli aiuti militari americani, non nel giro di anni ma nel giro di settimane, addirittura giorni, si pone un problema, giorni, nel senso dell'attuazione del taglio, si pone un problema per la sostenibilità dello sforzo al fronte.
Ecco, le domande che si aprono adesso sono queste: l'Europa è pronta a prendere il posto degli Stati Uniti nel sostegno all'Ucraina, e nel caso l'aiuto dell'Europa in termini di sostegno di armamenti, insomma, di armi e anche di sostegno economico, sarebbe sufficiente a Kiev per fare che cosa, Marrone? Queste le due domande.
Allora, l'Europa sarebbe stata pronta se avesse incominciato a investirci un anno fa, quando Trump vinceva le primarie repubblicane, e quindi era all'orizzonte questa presidenza. Con il ritardo accumulato l'anno scorso non può, diciamo, rimediare nel giro di poche settimane. Quello che può fare da un lato è mettere sul tavolo investimenti che hanno un orizzonte pluriennale, però adesso danno un segnale all'Ucraina, alla Russia e agli Stati Uniti che l'Europa sta investendo per la propria difesa e per quella dell'Ucraina. Uno. Due, si tratterebbe di intaccare scorte nazionali che però sono già arrivate a un livello molto basso in questi tre anni di conflitto, perché l'industria non ha investito abbastanza, i governi non hanno investito abbastanza per ripianare le scorte mentre sostenevano all'Ucraina. E tre, bisogna fare delle scelte. Le scelte, e questo diciamo, alcuni analisti, incluso il sottoscritto, dicono già da un anno, le scelte sono di concentrare le forze sul congelamento del fronte e quindi non su sistemi d'arma per liberare i territori occupati da Mosca, che militarmente è fallito 2 anni fa, ma per consolidare anche con difese in profondità, bunker, campi minati, una serie di difese statiche, la linea attuale del fronte, e quindi diciamo, rendere più difficile, più costoso e quindi scoraggiare la Russia da un'ulteriore avanzata oggi o nel giro di pochi anni, qualora voleste stracciare gli accordi e si appresta a firmare.
Allora, in collegamento con noi anche Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della rete Pace e Disarmo, che io saluto intanto e ringrazio. Buongiorno, benvenuto Vignarca.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Perché tra poco parliamo anche del Rearm Europe, cioè questo annuncio di piani di spesa fino a 800 miliardi, sono cifre inverosimili. A dire la verità sono tempi difficili per chi in questi anni si è impegnato per fare un passo indietro, no? Nella de-escalation militare, Vignarca, ma insomma adesso arriviamo anche a questo. Chiedo però un commento a Marrone su questo piano annunciato oggi da von der Leyen. Sostanzialmente si dice di voler togliere le spese militari dal patto di stabilità, quindi dare una leva fiscale ai governi per, se non ricordo male, 650 miliardi di euro in questo modo, in un periodo di 4 anni, e poi l'Unione ci metterebbe 150 miliardi dei suoi, credo, dai fondi strutturali, fondi di coesione, tra l'altro Fitto è il commissario responsabile di questi fondi, e per arrivare poi a mobilitare questi fondi. Serve a qualcosa questa iniziativa?
Marrone, sono state fatte in modo generico nei giorni scorsi e vanno approfondite. Innanzitutto, quando l'Unione Europea dice mobilitare, vuol dire che la maggior parte dei casi non sono finanziamenti aggiuntivi, ma sono un reindirizzamento di fonti esistenti, oppure sono prestiti agli stati membri, come fatto nel periodo del Covid e per diciamo tamponare la crisi energetica. Quindi bisogna vedere veramente nel dettaglio queste cifre, su quanti anni sono spalmate e soprattutto quanto richiedono a un cofinanziamento nazionale.
Ma poi per fare che cosa, Marrone? Scusi, perché l'Europa spende già tanto in armamenti, spende più della Russia, per esempio, no? Paesi NATO insieme ai paesi europei spendono quasi quanto gli Stati Uniti. Cioè, per fare che cosa? Per spendere ancora di più o per fare un esercito comune?
I paesi europei sommati spendono un terzo degli Stati Uniti, e sì, più della Russia e più o meno quanto la Cina. I problemi sono due. Uno, avere diciamo, le capacità per dissuadere un attacco russo a un paese baltico, una volta che la Russia nel giro di pochi anni presumibilmente potesse riprendere l'offensiva in Ucraina. Due, ripianare le scorte donate all'Ucraina, che ammontano a circa 118 miliardi di euro, divisi più o meno metà e metà tra Europa e Stati Uniti, quindi di equipaggiamenti che nel 2022 le forze armate europee avevano e oggi non hanno più perché sono stati donati all'Ucraina.
Siamo su due ordini di grandezza diversi, però, perché 800 miliardi, per quanto un annuncio, sono 10 volte tanto quello che, forse anche di più, quello che
è stato donato, sicuramente. No, infatti c'è un tema di quanto è stato donato, di menare le scorte, di sostenere l'Ucraina, sì, e di attrezzarsi per uno scenario in cui gli Stati Uniti potrebbero ritirare parte delle proprie truppe e dei propri diciamo assetti dall'Europa, seguendo un'agenda isolazionista della presidenza Trump. E questo richiederebbe all'Europa diciamo un bivio, nel senso o sottostare alla minaccia russa di uso della forza e quindi al ricatto russo sui vari fronti, oppure equipaggiarsi per essere diciamo una posizione di forza una volta che non venisse meno, ma diciamo sarebbe più indebolito, più leggero o più condizionale il supporto americano, chiaro, per la sicurezza europea.
Allora, Vignarca, Francesco Vignarca, lo ricordo, coordinatore delle campagne della rete Pace e Disarmo. Intanto lo ripeto, cioè questi sono tempi, non è sempre stato così, cioè in passato anche attraverso campagne come la vostra, ma insomma a livello internazionale ci sono stati accordi, intese, no, per una de-escalation, per spendere meno, per tornare insomma in un'ottica più ragionevole per quanto riguarda la spesa militare. Quando è che sono cambiati i tempi? C'è una data, un momento preciso, Vignarca?
Sicuramente l'accelerazione, non solo in termini di risorse, ma in termini anche di retoriche, si è avuta con l'invasione russa dell'Ucraina. Però io ricordo sempre che la crescita della spesa militare non è una cosa che succede l'altro ieri. Se noi guardiamo dal 2001 in poi, io peraltro mi trovo a New York per una conferenza sulle armi nucleari e sto guardando in questo momento dove c'erano le Torri Gemelle e adesso c'è la Millennium Tower. Dal 2001 che la spesa militare mondiale è ritornata a crescere ed è raddoppiata negli ultimi 25 anni, portandosi dietro un mondo sempre più in conflitto, sempre più in guerra. Certo, l'accelerazione dal 2022 è evidente e soprattutto la rivendicazione. Mentre fino al 2022 gli aumenti della spesa militare venivano passati come aumenti industriali, questioni di sicurezza, le missioni di pace, oggi si rivendica l'idea di un riarmo, tanto è vero che von der Leyen parla di Rearm Europe, però lo si rivendica sempre dimenticandosi di quello che è successo l'altro ieri, cioè sia nel caso dell'Ucraina, dove noi avevamo detto che purtroppo queste idee rimandate di vittoria finale, di arrivare fino a Mosca, non sarebbero state mai potute confermare, perché sì, era un discorso di quando gli americani avrebbero deciso di fermarsi e questo non è stato ascoltato, mentre si doveva cercare un percorso negoziale prima, secondo noi, ma soprattutto anche questa questione del riarmo. È da tempo, è dal 2014 che proprio sulla spinta dell'industria militare l'Unione Europea ha iniziato a mettere fondi, non certo 800 miliardi, e non funziona questa cosa, perché il tema non è di quanti soldi mettere e di cosa comprare, ma è un tema istituzionale. Anche se avessimo molte più armi in Europa, chi decide? Decide Macron, decide Meloni, decide il nuovo cancelliere tedesco? Quali sono i meccanismi, quali sono le decisioni, qual è l'interesse europeo? Non c'è questa cosa. Tutto questo discorso di riarmo, che in parte appunto è fittizio perché è solo apertura dei budget e poi però gli stati i soldi non ce li hanno, tipo l'Italia, in parte sono i 150 miliardi di prestiti, ma soprattutto la cosa preoccupante per noi è lo spostamento dei fondi di coesione, che evidenzia come per spostare
i fondi che dovrebbero armati, servire
si taglierà per il welfare, si taglierà il welfare, si
dovrebbero servire per le aree svantaggiate, per creare delle infrastrutture in quelle aree svantaggiate. Esatto, da quelle che ho capito si sta utilizzando il concetto di dual use, cioè se queste infrastrutture eventualmente o comunque spese militari possono servire anche a far crescere le aree svantaggiate, allora diciamo possono rientrare nella doppia casistica e passare dall'altra parte. Però chiaramente
Prego, non funziona, guardi, voi avete ospitato sul Sole 24 Ore qualche giorno fa un intervento, un mesetto fa, del governatore della Banca d'Italia che dice l'investimento in armi non porta ritorno economico, è la cosa peggiore per portare ritorno
economico. Senta Vignarca, ma la cosa
è una scusa
che le voglio chiedere anche, come si stanno spendendo questi soldi europei? Perché è lecito domandarselo, dato che l'Europa ha tante industrie della difesa piccole, no? E gli Stati Uniti hanno la più grande invece industria militare al mondo, questa corsa alla spesa, cioè perché anche solo ragionando in termini economici, senza arrivare al Presidente della Banca d'Italia che dice che non hanno un ritorno economico, però chiaramente se sono fabbriche italiane o europee possiamo pensare che almeno da quel punto di vista, ma quante invece sono spese per armi acquistate dagli Stati Uniti?
Allora, ci sono due fasi diverse. Il European Defense Fund, che è nato negli ultimi anni, è un fondo che investe direttamente su industrie militari europee, però non è riuscito a fare quello che prometteva, cioè una convergenza. In realtà le industrie cosa fanno? Si prendono i soldi del progetto A, del progetto B, ma non ci pensano assolutamente a convergere in un'industria europea che potrebbe diventare forte di scala. Faccio l'esempio degli aerei. Leonardo si mette a fare con Bae System e con Mitsubishi il G-Cap, mentre i franco-tedeschi fanno un altro aereo. E questa cosa ovviamente indebolisce qualsiasi situazione anche dal punto di vista militare. Mentre invece se guardiamo alle spese militari dei singoli paesi, che sono i veri soldi, purtroppo anche in questo non funziona, perché molta parte, l'abbiamo visto con l'Ucraina, dove 60-70% degli acquisti, anche poi dei sistemi d'arma che venivano utilizzati per rifondere i magazzini, sono acquisti statunitensi. Quindi è una partita di giro, cioè non è vero secondo me che Trump vuole abbandonare l'Europa. Trump vuole far fare più affari alle proprie industrie militari. In Europa ci rimane, perché non è mai stato un tema quello degli Stati Uniti di proteggere l'Europa, ma di avere l'Europa come base per il loro dispiegamento, perché nessuno dirà mai ce ne andiamo dall'Europa, è troppo importante per loro. Vi ricordo che Camp Darby a Pisa è la più grossa struttura di munizionamento e di magazzino degli Stati Uniti nell'area euro-mediterranea, che gli serve per tutte le proiezioni sul Medio Oriente, e da lì non usciranno mai. Sono affari armati e affari armati.
L'ultima cosa che le chiedo, Vignarca, è questa, se possibile con una risposta però flash, sul concetto di deterrenza. Spendere di più serve come deterrenza, perché la Russia è riuscita a fare fare quello che ha fatto spendendo meno di quello che spende l'Europa, no? Eppure è riuscita, diciamo, a far portare una guerra e anche a portarla quasi a termine in Europa.
La deterrenza non funziona per evitare la guerra, anzi crea più problemi, non funziona nemmeno quella nucleare, vi dico appunto stiamo parlando di questo al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite e quindi è un falso mito. Qui siamo al pensiero magico che non ricorda mai quello che è successo, dovremmo investire in altro, in costruire cooperazione internazionale che porti davvero a una pace che non sia solo tenersi la pistola puntata alla tempia reciprocamente.
Io mi fermo qua, ringrazio Francesco Vignarca, rete per il disarmo, ma anche Alessandro Marrone dello IAI che è stato in collegamento con noi. Siamo partiti dunque dall'annuncio dello stop alle forniture di armi americane a Kiev e anche dal piano che viene presentato oggi dal Presidente della Commissione Europea, Rearmi Europe, e poi insomma ci sarà attendere, ne parleremo ancora perché arriverà anche un libro bianco sulla difesa ai primi di marzo e insomma sul tema del riarmo europeo. 13:31, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:37 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Notizia di giornata è il dato dell'Istat sul numero degli occupati, con il tasso di occupazione, lo sottolineo perché qualche ascoltatore ha scritto messaggi 349-238-6666 che ho detto tasso di disoccupazione al 62,8%, sarebbe clamoroso, sarebbe abbastanza clamoroso. No, il tasso di occupazione è al 62%, 62,8, ed è un nuovo record. Il tasso di disoccupazione scende al 6,3%. Sono i numeri presentati oggi dall'Istat. Gli occupati sono saliti a 24.222.000 a gennaio, e quindi su base mensile il tasso di occupazione è cresciuto al 62,8%. È con noi Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi. Buongiorno e benvenuto Del Conte.
Buongiorno a voi.
Allora, cerchiamo di farci qualche domanda e insomma lei ha il compito di rispondere su questo ennesimo record per quanto riguarda l'occupazione in Italia, perché intanto vogliamo capire qual è la composizione di questa occupazione, poi cercheremo di capire perché non crescono i salari, perché non cresce il PIL alla crescita di questa occupazione. Professor Del Conte, allora prima di tutto come si compone questa nuova occupazione, perché lei sa che c'è una diatriba tra una parte dei sindacati, la CGIL, che dice che molta occupazione a tempo determinato, lavoro precario, poche ore lavorate che fanno formalmente occupazione ma non creano vero e proprio lavoro stabile, e il governo che invece dice no, i numeri sono di qualità.
Ma dal punto di vista della tipologia contrattuale non c'è dubbio che continua a crescere il lavoro stabile, cioè il lavoro a tempo indeterminato. Questo è un trend che va avanti da molti anni in realtà e si sta consolidando in questa seconda e ultima parte, diciamo, dell'anno passato e i primi mesi di quest'anno. La verità è che calano i contratti a tempo determinato diciamo non abbiamo mai avuto tanto lavoro stabile come in questa fase. Il punto quindi direi che non è certo quello della precarietà, che pur si annida ma in altre forme, molto spesso ahimè nel lavoro nero, che è un problema serio ma è un problema molto diverso da quello di cui si parla, perché ovvio quando si parla di dati ufficiali ci si riferisce al lavoro regolare. Per quanto riguarda poi le fasce di età è interessante perché crescono finalmente anche i giovani, nel senso che noi eravamo abituati nell'ultimo periodo a vedere un consolidarsi delle coorti più anziane, mentre in questa fase sembra che abbia ripreso anche l'occupazione.
Che fascia di età sta pensando? A quale fascia?
Fino ai 35 anni.
È in crescita l'occupazione anche qua?
È in crescita, mentre soffre quella da 35 a 45, però diciamo che poi non dobbiamo mai guardare il dato mensile, dobbiamo sempre leggere i dati nel trend. Questa fascia fra 35 e 45 si era molto rafforzata nell'ultimo anno, quindi ci sta che per un mese abbia una piccola flessione. Diciamo che il dato positivo è che questi dati vedono ripartire l'occupazione dei giovani. Crescono anche gli autonomi, sappiamo che l'Italia è un paese che nel contesto europeo ha un record di numero di autonomi, circa 5 milioni di autonomi, che è anche un fatto positivo per la nostra economia, perché molti di questi autonomi sono in realtà professionisti al servizio dell'impresa, quindi completano il quadro. E c'è un dato naturalmente dolente, il dato dolente è quello delle retribuzioni, che non viene colto dai numeri.
Ecco, allora arriviamo a questo oggi, perché era una domanda che le volevo fare, perché la domanda sulle retribuzioni, però prima le faccio anche un'altra domanda: perché non cresce il PIL se continua a crescere l'occupazione? Perché intuitivamente, ma anche insomma in un ragionamento economico forse un po' basilare, però se c'è crescita dell'occupazione, più persone lavorano, dovrebbe esserci più PIL alla fine dell'anno. Però il PIL italiano è un po' sotto le attese, 0,7 anziché 1% come stimato dal governo.
Sì, questo è il vero problema, ed è parte anche la risposta alla domanda sulle retribuzioni. Evidentemente le retribuzioni, con l'aumentare del numero di lavoratori occupati, non possono aumentare se non cresce il PIL, cioè la ricchezza prodotta, perché altrimenti il rischio è che si siedono più persone a tavola, ma il desco è sempre quello, e quindi bisogna fare delle porzioni più piccole per ciascuno. In realtà nell'ultimo periodo noi abbiamo osservato alcuni rinnovi contrattuali che hanno effettivamente aumentato il valore nominale delle retribuzioni, però abbiamo avuto una costata dell'inflazione che si è mangiata, al netto di tutto quello che è stato l'aumento contrattuale, circa l'8%, cioè noi abbiamo di fatto oggi delle retribuzioni che hanno perso un potere d'acquisto reale di circa l'8%, e questo è un tema molto serio. Naturalmente c'è una questione, dice perché non cresce il PIL, ma noi siamo un paese che ha in questa fase investito molto poco nella parte che sta emergendo dell'economia globale, cioè quella legata alle tecnologie, alla digitalizzazione, alla trasformazione energetica. Siamo molto indietro su quello, purtroppo continuiamo a competere nella parte bassa della catena globale del valore, quindi noi sostanzialmente andiamo a competere sul basso costo del lavoro, e questo naturalmente ci porta a basse retribuzioni. Dovremmo investire molto di più in ricerca e sviluppo, dovremmo investire molto di più in formazione professionale, perché molto spesso, e questo sappiamo, un altro dato che emerge a tutte le rilevazioni sul mercato del lavoro, molto spesso le imprese non trovano le competenze di cui hanno bisogno, e questo è un po' un circolo vizioso, perché non trovando quelle competenze non si riesce a far partire la parte economica più innovativa, e quindi in qualche modo si rallenta la crescita.
Mi devo fermare qua, ringrazio il professor Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, che poi ha risposto anche alla domanda che gli avrei fatto su cosa si può fare, cosa il governo potrebbe fare, cosa possiamo fare tutti. Le regioni, insomma, anche sul campo del lavoro hanno comunque una loro possibilità di intervento, insomma, avete sentito, ricerca e sviluppo, formazione, puntare sulle filiere più produttive da questo punto di vista. Ci fermiamo per il break, tra poco siamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.